la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 passate da 5 minuti, un buongiorno, Chiara Brilli in studio con voi, buongiorno anche dalla redazione. Apriamo di martedì la nostra newsline, oggi 9 dicembre, subito con uno sguardo al meteo per le prossime ore e tendenza anche per la settimana. Buongiorno a Valerio Capecchi dall'AMMA.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi è una giornata con qualche nube al mattino, nubi di tipo basso, qualche nebbia foschia nel fondo valle dell'interno, soprattutto Mugello, Val d'Arno, Val di Chiana, e nubi basse soprattutto lungo la fascia costiera, mentre schiarite in montagna nel corso del pomeriggio, e schiarite interesseranno un po' tutta la regione, un po' come è successo ieri. Temperature nei valori massimi fino a circa 14-15 gradi, mentre le minime questa mattina 1-2 gradi tra Firenze e Prato Pistoia, fino a 5-6 anche 7 gradi lungo la costa. Domani mercoledì le nubi basse ancora interesseranno buona parte della regione, soprattutto le zone di pianura. Cambia poco al pomeriggio, ancora nubi basse interessano buona parte della regione, le schiarite di nuovo solamente in Appennino. Questo è un po' l'effetto dell'alta pressione, che come noto in inverno, diciamo, non vuol dire bel tempo, ma anzi vuol dire nubi basse. Se non ci sono domande, io avrei concluso il quadro per oggi e domani.
E per oggi e domani siamo soddisfatti così, poi ci aggiorneremo passo passo come di consueto. Grazie, buon lavoro all'AMMA, adesso una breve pausa e poi torniamo subito in newsline.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Il Piccolo Principe di Italo Dall'Orto torna in scena in un nuovo allestimento carico di bellezza e interpretato da un cast giovanissimo. Lo spettacolo, ispirato al celebre bestseller, restituisce al pubblico tutta l'ingenuità e il disincanto dell'opera originale e porta gli spettatori di ogni età in un viaggio poetico tra prosa, immagini ed emozioni. Una produzione La Macchina del Suono in collaborazione con Entrarte. Da venerdì 12 a domenica 14 dicembre al Teatro Manzoni di Calenzano. Info teatromanzonicalenzano.it. MOM, Museo Oltre il Museo. La mostra che espone i risultati del progetto di ricerca PRIN del Dipartimento di Architettura dell'Università degli Studi di Firenze e dell'Accademia di Belle Arti di Firenze. Tema: il ruolo del museo contemporaneo nel rapporto fra arte, architettura e città, prendendo come caso di studio Firenze. Inaugurazione giovedì 11 dicembre alle 12 alla Manifattura Tabacchi, loggiato Piazza delle Sigaraie, e alle 17 al Dipartimento di Architettura, Via della Mattonaia 8. Fino al 25 gennaio ad ingresso libero in collaborazione con Manifattura Tabacchi. Info Unifi PRIN MOM.
Arriva Christmas in Manifattura. Nei weekend di dicembre le botteghe, gli atelier e i negozi di design contemporaneo di Maca District, il centro commerciale naturale di Manifattura e Cascine, aprono le loro porte con proposte speciali insieme ad artigianato locale, musica, degustazioni, laboratori e spettacoli capaci di incantare grandi e piccoli. Vieni a visitare Manifattura Tabacchi a Firenze per un Natale diverso, autentico, sostenibile, condiviso. Scopri il programma completo su Maca District.
Il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze presenta il Master in Interior Design, 12ª edizione, finalizzato alla formazione di figure professionali nel settore dell'architettura degli interni e dell'arredamento, e il Master in BIM per la gestione di processi progettuali collaborativi in edifici nuovi ed esistenti, 8ª edizione, che ha l'obiettivo di formare professionisti nell'ambito del Building Information Modeling. Iscrizioni entro l'8 e il 9 gennaio. Info Master interiordesignunifi.com e lbimunifi.it.
Controradio.
Alle 8 8.10, andiamo a leggere le principali notizie di oggi. In anticipazione lo abbiamo raccontato, la cronaca: sotto sfratto fa esplodere la casa, questo il titolo in apertura anche del Corriere. Barberino di Mugello, la vittima 71 anni, avrebbe dovuto lasciare l'abitazione giovedì. La tragedia alle 3.45 di ieri, mezz'ora prima l'SMS alla proprietaria: inagibili gli appartamenti vicini, evacuate 7 famiglie. Gli annunciano: devi lasciare la casa e lui fa esplodere l'appartamento, il titolo scelto dalla Repubblica di Firenze, notizia che ritroviamo naturalmente anche con foto notizia sulla Nazione. Alba di morte, uomo di 71 anni perde la vita nell'esplosione di casa sua a Barberino, miracolati i vicini, le prime ipotesi un gesto volontario, non gli avevano rinnovato l'affitto. E poi di taglio alto dalla Repubblica: un anno fa la strage nel deposito dell'ENI, parliamo di Calenzano, con un focus sulle testimonianze, le parole della vedova di Carmelo Corso: i miei figli senza più padre. Noi ci occuperemo con uno speciale in diretta davanti ai cancelli del sito ENI di Calenzano dalle 8.40 con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti, soprattutto per quel che riguarda la riconversione del sito, le prospettive, il protocollo che verrà firmato entro la fine dell'anno, così come annunciato dal sindaco Carovani, che sarà nostro ospite tra poco, dal presidente della regione Giani. Ma vogliamo anche capire, riavvolgere un po' il filo dell'inchiesta. I 10 indagati, la manutenzione nel mirino dei PM, il cuore delle indagini ruoterebbe proprio attorno alla catena degli errori che sarebbero stati individuati già nei primi giorni dopo la tragedia da parte della procura di Prato. Ma per i particolari, il punto della situazione, buongiorno a Giorgio Bernardini.
Buongiorno Chiara, sì, le ipotesi di reato sono molto precise: omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni personali colpose. Gli indagati al momento sono 10, siamo nella fase delle indagini preliminari, è passato un anno, è vero, ma si parla di un'indagine molto complessa, ovviamente, come tutti comprenderanno anche dal punto di vista tecnico, per la quale la procura si è dovuta avvalere di tantissimi tecnici consulenti anche per elaborare delle relazioni. Queste sono diciamo le accuse che vengono mosse. Ricordiamo ancora che morirono 5 persone, come hai appena detto e come hai spiegato, amore, ci furono tantissimi feriti, e quindi si cerca di capire quale sia stato il motivo che ha causato tutto questo. Infatti questa è la fase dell'incidente probatorio, dove si cristallizzano appunto nella macchina della giustizia quelle che poi saranno portate come presunte prove appunto nell'eventuale processo. Eventuale dico perché questi 10 indagati, si tratta di 8 persone che fanno parte della catena di comando di ENI e di 2 persone della ditta di manutenzione, appunto, che quel giorno operava proprio un anno fa in questo deposito, la Sergen, dovranno capire se appunto essere rinviati a giudizio oppure no. Questo è il procedimento giudiziario. In questo momento sono indagati per questi 3 reati, appunto, che ho appena elencato. Ebbene, l'ipotesi è che il disastro sia stato appunto generato durante i lavori di manutenzione tra la corsia 6 e 7 di questo deposito, la baia viene chiamata spesso nei documenti. E cosa succedeva? Succedeva quel giorno che sostanzialmente si metteva in atto un nuovo impianto, si doveva mettere in atto un nuovo impianto. Proprio la contemporaneità di questi lavori, appunto, con le operazioni normali di carico di carburante che avvenivano per i camion, è per la procura il punto che non torna, l'errore alla base di tutto, cioè non dovevano essere fatti i lavori durante le normali operazioni di carico, e questo avrebbe generato, secondo la procura, un guadagno, quindi un mancato guadagno nel caso non ci fosse stata la normale operazione di carico, di 250.000 euro. Ricordiamo che ENI ha sempre contestato questa ricostruzione, però questo è quanto la procura sino ad ora ha delineato con le sue indagini. A te, Chiara.
Grazie a Giorgio Bernardini per questo quadro, questa cristallizzazione, no, dell'ambito dell'inchiesta, gli avvisi di garanzia, gli indagati, ciò che su cui si concentra il lavoro della procura e dei PM, mentre, come anticipato, alle 8.40 dopo il GR di Popolare Network andremo proprio davanti ai cancelli del sito ENI di Calenzano per raccontare con Raffaele Palumbo questo anno anche dal punto di vista del territorio, dei suoi abitanti, le prospettive di sviluppo e di sostenibilità. Dunque rimanete con noi, rimanete su Controradio. Nel frattempo due ultime notizie dalle principali che ritroviamo sulla stampa di oggi. Una notizia di cronaca: due studenti di 14 anni accerchiati, aggrediti per pochi euro da coetanei. Il richiamo sul Corriere riguarderebbe la zona intorno alla stazione di Rifredi, notizia su cui apre la Nazione: Rifredi caos, rapinati ragazzini, studenti aggrediti alla stazione con il tirapugni da un gruppo di giovani. I genitori dicono ora vivono nella paura, petizione per chiedere più controlli nella zona, ma ormai armarsi è troppo facile. E poi un richiamo invece sempre sulla Nazione che riguarda come poter aggirare la questione degli accessi, dei self check-in. Il ritorno delle K-box tra grate e rastrelliere, denunciate a Firenze 10 host. Is made. Alle 8:17, lo facciamo di martedì questa settimana, ma non possiamo perdere una puntata di Buttiamola in Politica, soprattutto dopo la direzione del PD di sabato scorso, direzione regionale. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora Tommaso, ci eravamo lasciati tra speranziani, orlandiani, il correntone da Montepulciano, i riformisti a Prato. Adesso scopriamo che ci sono riformisti unitari e riformisti radicali, un distinguo fatto dal presidente Giani proprio durante la direzione del PD, palesando un asse con Fossi inaspettato. Chiedo a te una prima valutazione.
Beh, forse non così inaspettato. In fondo già a livello nazionale avevamo Bonaccini che inizialmente era, per chi non lo conoscesse, non lo inquadrasse, il candidato alternativo a Schlein alle ultime primarie per eleggere il segretario del Partito Democratico, che poi però sempre più silenziosamente, ma anche sempre più prossimo, si è fatto proprio alla segretaria, quindi colui che doveva essere il principale antagonista, di qui a breve diventerà uno dei sostenitori più vicini alla segretaria attuale. E Giani grosso modo replica la stessa cosa a livello toscano, ma del resto non bisogna neanche troppo stupirsene. Giani, più che un riformista unitario, è un riformista sopravvissuto a mille intemperie. La sua carriera politica in fondo racconta anche di uno che era socialista e iniziò la sua carriera politica da socialista in un tempo in cui essere socialisti non era facile, perché si era nel post Tangentopoli. Dire socialista a qualcuno voleva dire dargli del ladro. Pensa che strano periodo fu quello. E poi tra i più feroci, a voler tagliare le teste dei socialisti, spesso erano proprio quelli che venivano dal Partito Comunista, quindi in Toscana era ancora più difficile. Giani è riuscito a sopravvivere a quella temperie, che dire culturale mi viene difficile, ma insomma quella temperie morale o umorale che fu in quel periodo. Ma Giani sopravvisse anche all'avvento di Renzi, quando alla vittoria delle primarie per il candidato sindaco nel comitato elettorale di Renzi si cantava a lavorare il Giani a lavorare, come a dire adesso il Giani è finito. Invece Giani, come dire, con la sua sempre grande capacità di lavoro, si rimboccò le maniche, prese il pieno di preferenze, fece il presidente del consiglio comunale, e da lì poi piano piano Gianni è sempre riuscito, mantenendo una sua identità e anche un suo bacino di voti, che poi di fatto è sempre risultato determinante, a passare attraverso i mille cambi di pelle di un PD che proprio anche a Firenze ha avuto, appunto, con Renzi delle esperienze un po' curiose a livello nazionale, ma Gianni è sempre rimasto. Non si può chiedere a Gianni di essere uomo di grande visione, come dire, di ridefinizione dei canoni del mondo, però lui è lì e in questo momento ha trovato più conveniente avvicinarsi a Fossi, quindi, come dire, non si sta parlando di grandi visioni ideali del mondo, si sta parlando ancora di una volta magari di una vicenda più attinente alla sopravvivenza, ma è del tutto legittimo. La politica bisogna pure accettare, è fatta anche di questo.
Ecco, come vedi rispetto invece ad un'Ardella, no? In qualche modo Gianni si intesta adesso questo tipo di riformismo toscano-bonacciniano, e come leggi invece la reazione dei cosiddetti radicali, Biffoni, Barnini, Mazzeo? Insomma, Biffoni, ironizzando sempre a suo modo, scopro ora di essere radicale, non credo sia giusto segnare una linea di demarcazione.
Sì, perché poi ovviamente a queste vicende, no, che sono quelle della mera sopravvivenza di gruppi, perché poi, ecco, magari noi la mattina ci svegliamo e abbiamo da pensare a il figlio che è malato, ad andare al lavoro, a prendere l'autobus in ritardo, quindi quelle vicissitudini della vita di tutti noi. Per un politico tante volte le vicissitudini riguardano il sapere, l'avere garanzia che al prossimo giro si sarà sempre in sella a qualcosa, perché in fondo fare la politica di professione è anche un mestiere rischioso, perché a volte ad un cambio di stagione si rischia di rimanere, come si usa dire, col sedere per terra, e siccome poi ricollocarsi sul mondo del lavoro, quello normalmente, appunto, che tutti noi dobbiamo, come dire, confrontarci tutti i giorni, per un politico che magari per tanti anni ha fatto politica e poi si ritrova nella cordata sbagliata, è un po' difficile. Ecco, il politico normalmente, invece di star lì a pensare se l'autobus è in orario o meno, ha da pensare se la cordata che lo deve accompagnare nel prossimo giro, e magari collocarlo in un posto di segreteria piuttosto che in una carica elettiva, in una nomina di qualche partecipata, è quella giusta. Ecco, poi assegnare dei nomi in un contesto come questo, qui non stiamo parlando di confronti di grandi visioni del mondo in cui c'è una forza ideale che permea l'afflato di questi personaggi che si misurano in questo contesto, stiamo parlando, appunto, di sopravvivenze, di gruppi, di filiere, di legami che cercano innanzitutto, come quasi sempre, di conservare loro stesse. Ribadisco, anche legittimamente, non vestirei tutto questo di grandi afflati ideali che riguardano i destini di tutti noi, riguardano i destini loro.
Destini che sono ancora molto altalenanti, anche come umori, mal di pancia, tensioni più o meno dichiarate, ma insomma manifeste comunque in questa direzione, che si riaggiornerà in una convocazione prima di Natale, in vista poi di un'assemblea regionale promossa per metà gennaio, con un esecutivo che è slittato. Fossi proprio da qui parlava di una fase 2 con direzione annuncio della segreteria, cosa evidentemente non avvenuta per tutto ciò che stavamo raccontando.
Sì, sai, io penso che in questa fase qui, più banalmente, a livello di macro lettura, l'idea è Schlein farà la segretaria fino al confronto, tra virgolette, finale, quello delle politiche, no? Quello in cui alla fine si misurerà se questa strategia, perché ad oggi l'unica reale punto qualificante della visione schleiniana è: dobbiamo andare tutti insieme, il famoso campo largo, ovvero qui per essere competitivi nei confronti di un centrodestra che effettivamente continua a vincere, perché io penso alle ultime elezioni in cui il centrosinistra, e questo a livello nazionale, è stato maggioranza almeno in una delle due camere per via dei voti ricevuti dagli elettori, forse è stato il 2006 con l'unione di Prodi, si parla di quasi 20 anni fa, ecco lì era maggioranza alla Camera, al Senato in realtà per voti assoluti non lo era, lo era per il sistema di premi di maggioranza regionale, poi però quella, quella compagine non fu in grado di governare per più di un anno e mezzo, poco più. Ecco, vista la situazione, l'idea è ok che Schlein vada con questa idea di campo largo, la accompagniamo fino in fondo, anche perché in fondo, ribadisco, conviene anche ai vari gruppi che altrimenti si sarebbero potuti mettere contro, ma in questo momento è più conveniente per loro accompagnarla per misurarsi con questa proposta politica che è quella del campo largo, e vediamo come va. I conti eventualmente li si faranno dopo, e se dovesse andare male, chi oggi accompagna Schlein, come spesso capita, sarà rapidissimo nel voltare faccia, ma aspettando un momento in cui la segretaria possa essere più debole se dovesse andare male. Se
sempre per quel bene, discorso dei cambi stagione di cui parlavamo. In conclusione, due sollecitazioni. Una è sul nono assessore così fortissimamente voluto da Giani, perché? E l'altra, prova del campo largo sarà la caccia innanzitutto in consiglio regionale, su cui Giani si è tenuto la delega, ma di cui è manifesta già la contrarietà dell'anticipo da parte di AVS e 5 Stelle, oltre alla diffida, insomma, delle associazioni antivenatorie.
Beh sì, senti, su questa cosa della caccia, guarda, io vengo da una famiglia tutta di cacciatori, sia dalla parte di mio padre che dalla parte di mia madre, ma proprio perché ho ricordi anche di quella vicenda lì, oggi quegli stessi che un tempo facevano la gara per l'apertura di essere pronti per andare a caccia, oggi sono quelli che ti dicono: Tommaso, io se vedo una beccaccia non gli sparo, perché nel frattempo è cambiato il mondo, le associazioni venatorie sì, ancora ci sono, e figuriamoci, in alcuni casi anzi promuovono una cultura della caccia che per tante cose è un po' diversa dallo stereotipo di quello che non vede l'ora di andare a sparare. Tuttavia è cambiato anche il mondo, è cambiata anche la fauna, è cambiata anche l'idea stessa della caccia, che un tempo magari era il riscatto del povero che non poteva cacciare, cacciava il ricco, e se tu andavi a cacciare nel bosco del re venivi impiccato come Jordi con la corda d'oro. Ecco, questo perché la caccia fu anche un momento di rivalsa, il potere andare oggi non è più quella roba lì. L'idea di rimettere mano in cerca di voti di alcune associazioni al calendario venatorio oggettivamente non mi sembra in linea con lo spirito dei tempi, se posso dire. Quindi forse su quello non mi sembra una delle iniziative migliori. Sul nono assessore, hai fatto la giunta l'altro ieri, oggi dire: ah, però forse ci sarebbe spazio per un ulteriore, amore mio, ci potevi pensare prima, come osa dire? Allora forse nel dirmi questo mi stai dicendo implicitamente che non hai lavorato bene prima, quando invece avresti dovuto, e si parla dell'altro ieri. Quindi ecco, anche quella roba lì non dà la misura di una visione strategica molto chiara.
Ecco, tu dici potrebbe essere un boomerang invece che dare un segnale di impegno ad una rappresentatività maggiore anche di quei territori che insomma in questa giunta sono poco rappresentati.
Esatto, significa andare a rimettere la famosa pezza che per certi versi fa risaltare il buco ancora di più.
Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo, grazie e buona giornata.
Grazie a te, Chiara, buona giornata. I don't want half-hearted love affairs. I need someone who really cares. Life is too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Yeah. Too many people take second best. Well, I won't take anything less. It's got to be.
Sono le 8:29, ci stiamo avvicinando al GR di Popolare Network. Vi anticipo che continueremo a occuparci di politica, anche perché sono giorni importanti, soprattutto per quanto riguarda il centrosinistra in Toscana, il Partito Democratico e in particolare a Prato, perché stasera si svolgerà la direzione del PD pratese. Dunque anche su questo versante vedremo poi se il percorso già delineato dall'ultima direzione, il lancio del laboratorio partecipativo, l'assemblea rimarrà in piedi come percorso oppure torna ad aprirsi l'ipotesi del congresso anticipato. E poi invece tra pochissimo dopo Milano andremo a Calenzano, andremo davanti al sito ENI di Calenzano ad un anno esatto dalla tragedia, dall'esplosione in cui morirono 5 lavoratori. Lo faremo con Raffaele Palumbo in diretta davanti ai cancelli con alcuni ospiti. Nel frattempo sentiamo le trombe di Milano, dunque la linea a Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8:30. L'esercito thailandese ha annunciato la morte di altri 2 soldati negli scontri al confine con la Cambogia, portando il bilancio delle vittime a 3. Secondo il Ministero della Difesa cambogiano, invece, i bombardamenti thailandesi della notte hanno causato la morte di altri 2 civili, portando a 6 il numero delle vittime cambogiane da ieri. Le tensioni lungo il confine tra i 2 paesi del sud-est asiatico sono esplose ieri dopo un periodo di pace che durava da luglio, quando i 2 paesi avevano concordato un cessate il fuoco, dopo giorni di scontri e bombardamenti in cui almeno 30 persone erano state uccise.
Secondo un rapporto pubblicato dal Sudan Witness Project, sui raid aerei durante la guerra civile nel paese, l'aeronautica militare sudanese ha effettuato bombardamenti in cui sono morti almeno 1.700 civili, attaccando quartieri residenziali, mercati, scuole e campi per sfollati. Il rapporto si concentra sui dati legati agli attacchi aerei dall'aprile 2023, che solo le forze armate sudanesi sono in grado di condurre. La forza paramilitare Rapid Support Forces, altra parte del conflitto, infatti non possiede aerei. L'analisi indica che l'aeronautica militare sudanese avrebbe lanciato bombe non guidate su aree popolate.
Secondo i media statali libanesi, l'esercito israeliano ha effettuato diversi raid aerei nel Libano meridionale, danneggiando alcune abitazioni private. L'esercito israeliano, in un post sui social network, ha dichiarato di aver colpito diversi siti collegati a Hezbollah. Gli attacchi sono avvenuti pochi giorni dopo l'incontro in Libano tra inviati israeliani e libanesi per supervisionare il cessate il fuoco, un passo avanti verso una richiesta avanzata mesi prima dagli Stati Uniti, che hanno esortato i 2 paesi a ampliare i loro colloqui.
In Irpinia nella notte c'è stato un terremoto di magnitudo 3.0 nella zona del comune di Montefredane, dove già a fine ottobre c'erano state delle scosse, la più forte di magnitudo 4. Al momento non si registrano danni a persone o cose, ha detto il sindaco, annunciando che oggi le scuole resteranno chiuse per precauzione in attesa di verificare tecniche di integrità strutturale degli edifici.
Oggi il ministro dell'economia Giorgetti potrebbe rispondere ufficialmente alla BCE, che ieri è tornata a premere sul governo per la norma della manovra economica che riguarda le riserve auree di Banca Italia. Nel testo si dichiara che quell'oro appartiene al popolo italiano, una modifica rispetto a una prima versione in cui si parlava dello Stato italiano, espressione che aveva messo ancora più in allarme la Banca Centrale Europea, preoccupata per l'indipendenza di Banca Italia. Secondo la BCE non è ancora chiaro a cosa dovrebbe servire questa misura, il governo dovrebbe riconsiderarla.
L'anno che sta finendo è destinato a essere il secondo più caldo mai registrato a livello globale, a pari merito con il 2023, lo dice il programma europeo Copernicus, aggiungendo che la media del triennio 23-25 è sulla buona strada per superare per la prima volta il grado e mezzo di aumento della temperatura rispetto all'era preindustriale, il limite fissato dagli accordi sul clima di Parigi. Questi traguardi non sono astratti, riflettono il ritmo accelerato del cambiamento climatico e l'unico modo per mitigare il futuro aumento delle temperature è ridurre rapidamente le emissioni di gas serra, ha dichiarato la vice direttrice di Copernicus.
La prossima edizione del giornale radio alle 9:30. Buon ascolto.
Natale dall'erbolario, idee profumate per i tuoi regali con le nuove linee cosmetiche. Charme ed eleganza con Bella di Notte o un profumato cocktail di bellezza con Gin Botanicals. In erboristeria, farmacia e parafarmacia o su erbolario.com.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, chilometro di coda per veicolo fermo in avaria tra Calenzano e Bivio 1 variante verso nord. In A11 permangono code tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto verso Firenze. In Fiebilicode a tratti per traffico verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Pisa, rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Siamo a traffico dalla di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata segnalata in via Baccio da Montelupo. Voltiamo pagina per il TPL. Il 12 dicembre i tram di Firenze potrebbero subire ritardi o cancellazioni di corse a causa di uno sciopero generale di 24 ore. Il servizio tranviario sarà garantito dalle 6.30 alle 9.30 del mattino e dalle 17 alle 20. Per quanto riguarda i bus di Autolinee Toscane, il servizio sarà garantito in due fasce orarie tra le 4.15 e le 8.14 del mattino e tra le 12.30 e le 14.29. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana. Portale Firenze, Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. Venerdì 12 dicembre, sciopero generale CGIL. Contro una legge di bilancio ingiusta, sciopero generale CGIL per l'intera giornata di lavoro. Manifestazione regionale a Firenze, concentramento alle 9 in piazza Santa Maria Novella. Partenza del corteo e arrivo in piazza del Carmine con interventi dal palco di lavoratori e lavoratrici e conclusioni di Maurizio Landini. Info cgltoscana.it.
Ragazzi, la stagione 2025-2026 del Teatro Metastasio dedicata ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it.
Sabato 13 dicembre alle 17 al Metastasio, Mr. Bo. I tre servitori sono soliti obbedire a quello che dice Mr. Bo, ma ogni tanto si immaginano come sarebbe il mondo se loro fossero Mr. Bo.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Giovedì 11 dicembre alle 21 Il Segreto con Gabriele Ciaccia della storica compagnia Teatro dei Colori. Un intenso monologo ispirato all'omonimo capolavoro letterario di Ignazio Silone. Un viaggio nella memoria, nell'eroismo, nel silenzio e nella forza di un amore nascosto.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Venerdì 12 dicembre alle 17.30 Nello Cristianini presenta Sovrumano, oltre i limiti della nostra intelligenza, Il Mulino Editore. Letture di Massimo Tarducci.
Nel 2026 Controradio compirà 50 anni. 50 anni divertenti, 50 anni irripetibili, 50 anni impegnativi.
Controradio era con te negli anni 80, quando raccontava la nuova musica e i fermenti artistici che stavano cambiando il mondo che conoscevamo. Era in diretta con te la notte dello scoppio della guerra del Golfo. Era con te durante il Social Forum di Firenze. Era con te quando eri bloccato in auto durante le grandi nevicate e quando per settimane sei rimasto chiuso in casa per la pandemia.
Ogni giorno Controradio ti racconta cosa accade. La cronaca, la musica, lo spettacolo, la politica, il sociale. Con uno sguardo originale, libero, indipendente. Uno sguardo che dà voce anche a chi voce non ce l'ha.
Controradio 2026, 50 anni insieme.
Pecci Books, al Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato. Martedì 9 alle 18, doppio appuntamento, Paola Caridi con Sudari, Elegia per Gaza, e Tommaso Montanari per Gaza. Mercoledì 10 alle 18.30, Nicoletta Verna in dialogo con Chiare Dilettanti con L'Inverno delle Stelle. Venerdì 12 alle 18.30 Alba Nabulsi presenta Lessico Palestinese, anatomia del genocidio a Gaza in 10 parole, in dialogo con Karem Rohana. Info centropecci.it. A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com. Mercoledì 10 dicembre alle 20 e giovedì 11 alle 20 Chiara Bersani in L'Animale, un assolo ispirato alla morte del cigno in cui l'artista attraversa e supera la tradizione per viverla con il corpo e con la voce.
Controradio.
Alle 8.40 minuti riprendiamo la linea dagli studi di Controradio. Come annunciato, la diamo subito al nostro Raffaele Palumbo, che si trova a Calenzano davanti ai cancelli dell'ex deposito Eni, ad un anno dalla tragedia dell'esplosione costata la vita a 5 lavoratori, a 5 persone. E il punto oggi anche sulle prospettive, oltre all'inchiesta che abbiamo sentito con i 10 indagati, gli errori per quanto riguarda la manutenzione sotto la lente di ingrandimento della Procura di Prato. Ma Raffaele, a te la linea per i particolari e anche per, insomma, una riflessione ad un anno con le iniziative che poi nel pomeriggio si verificheranno in memoria delle vittime.
Sì, buongiorno Chiara, erano le 10.20 del mattino quando un'esplosione squassò l'intera piana di Firenze, venne in qualche modo sentita e poi vista per l'alta colonna di fumo veramente da ogni parte della piana, dei comuni della piana, da Prato, da Pistoia a Firenze, alle zone più distanti. Fu una cosa veramente terrificante, faceva molto freddo quella mattina, più freddo di quest'oggi, e arrivammo sul posto subito qui a Calenzano all'ex deposito dell'Eni in via Erbosa, e i lavoratori, i trasportatori erano evidentemente sotto shock, e quanto accaduto fu evidente praticamente da subito. Ne parleremo tra pochissimo con i nostri ospiti, perché ci fu una sovrapposizione di funzioni in qualche modo. Racconteremo di che cosa si trattò, ma fu un evento in qualche modo veramente dirimente per la piana, anche perché qui le cose cambieranno e cambieranno in maniera molto significativa. I nostri ospiti, Elena Iazzi, Camera del Lavoro di Firenze, coordinatrice per la Piana, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Marco Venturini, l'assessore al lavoro, all'urbanistica, alla protezione civile del Comune di Calenzano, buongiorno.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, il ricordo di quella mattina, che cosa vi ricordate voi?
Ma come veniva detto, il boato fu talmente forte che non solo sconquassò la piana, ma addirittura si sentì fino a Firenze. Io abito a Firenze Nord e ho pensato che fosse davvero una bomba nelle vicinanze, perché fu un boato sconvolgente. Chi sta ai piani più alti, appunto come me, sentì tremare proprio il pavimento.
Ma sì, io in quel momento ero in comune, avevo un incontro con un'azienda, e sinceramente all'improvviso fu come la sensazione di una bomba, un terremoto improvviso che aprì quasi le porte, diciamo, delle stanze. Poi dopo alcuni secondi, affacciandosi al Palazzo Comunale, abbiamo visto la cortina di fumo e ci siamo resi conto della gravità della cosa.
Prima dicevo che la questione fu chiara da subito, i lavoratori erano sotto shock, erano anche timorosi, perché qui naturalmente arrivarono TV, radio, giornali da tutta Italia, letteralmente in pochissimo tempo, per cui c'è anche una qualche forma di timore, però tutti raccontarono la stessa cosa, cioè il carico e la manutenzione in contemporanea. Questo sembra un dato acclarato in qualche modo.
Sì, da quello che emerge dalle indagini sembra che prevalentemente il problema sia stato quello, una concomitanza di di, diciamo, il riempimento delle autocisterne e allo stesso momento una manutenzione all'impianto che potrebbe quasi sicuramente essere stata la causa dell'esplosione.
Bisogna fare presto in queste nostre aziende.
Assolutamente, qui è mancato, è evidente, almeno dal nostro punto di osservazione, un'attenzione ai rischi cosiddetti di interferenza, cioè non si può pensare laddove lavorano più di un'azienda, perché ci sono i soliti frazionamenti, appalti, subappalti della catena, di non vigilare con delle norme strette, con dei controlli prima di fare un'operazione così complessa e particolare in un sito che ha queste caratteristiche, perché in realtà la sicurezza delle pompe dell'ENI ha funzionato, altrimenti qui non avremmo trovato più niente. Dall'altra però non ci si è preoccupati evidentemente di come gestire appunto il lavoro di interconnessione fra più aziende e più lavoratori. Infatti quelli che ci hanno rimesso la vita sono 3 autotrasportatori e 2 manutentori.
È una situazione in cui voi vi imbattete di frequente, questo degli incidenti, di fatti gravi, a fronte di fare presto?
Sì, assolutamente, c'è anche questo elemento qui, per come dire, si disattendono le regole che riguardano la prevenzione degli infortuni sulla sicurezza, perché sennò ci si rimette economicamente. Io penso che non ci sia prezzo per neanche per una vita umana, ma non è solo questo. Queste aziende oltretutto non si rendono conto del danno grave che creano alle persone, alla cittadinanza in questo caso, ma anche a se stessi come aziende. Quindi è sempre una miopia, sempre un voler guadagnare a tutti i costi, una massimizzazione del profitto, che fa parte di questo modello che non è definibile un modello di sviluppo, ma un modello evidentemente che procura la morte delle persone.
Questo è un posto dove, quando questo deposito venne immaginato, in qualche modo era destinato a diventare questo ricettacolo di 1000 funzioni, la piana, dove dentro ci abbiamo messo veramente di tutto.
Sì, effettivamente la piana è un concentramento di funzioni, di industrie, e ovviamente è anche uno dei centri più importanti della nostra zona, di tutta la Toscana, mi verrebbe da dire, perché credo il terzo centro industriale della nostra regione. Ovviamente, dico, ENI spesso la consideriamo come un prima e il dopo il 9 dicembre, perché sinceramente io abito anche non molto lontano da questo sito, ma non ho mai avuto la sensazione di essere in pericolo. Devo dire che dopo il 9 di dicembre le cose sono ovviamente cambiate, e diciamo che quello che sarà il futuro di quest'area è un passo avanti per tutta la nostra comunità, ma anche per i territori a noi vicini.
Infatti si disse, dopo il 9 di dicembre questa deve essere l'opportunità per immaginare una piana diversamente da come è stato fatto decenni fa, quando l'industria, la produzione industriale, le funzioni, i grandi marchi internazionali, l'aeroporto, l'autostrada, l'occasione per ripensare qualcosa di nuovo, di diverso.
Sì, dobbiamo dire che storicamente questa è una zona che in quei tempi esistevano già, prima anche del deposito ENI, alcuni insediamenti abitativi. Spesso e volentieri la storia ci insegna che le nostre aziende, anche sul territorio, avevano attaccato a sé anche un'abitazione, sicché è una zona particolare sotto questo punto di vista. E in quegli anni, ci tengo a sottolineare, Calenzano ancora non aveva a disposizione tutti gli strumenti urbanistici, sì, diciamo, idonei in quella fase storica. Oggi le cose sono cambiate, e senza dubbio la scelta che abbiamo preso, diciamo, insieme a ENI e alla Regione Toscana, ritengo sia veramente un passo avanti per tutti.
A questo ci arriviamo tra poco. Raccontiamo, aiutatemi a raccontare qui che cosa accade oggi. Prima da studio venivano ricordate l'inchiesta con gli indagati, qui siamo in una strada che è molto meno trafficata di quanto non poteva accadere più di un anno fa, ci sono anche alcune abitazioni che vedemmo ferite un anno fa e che adesso hanno per esempio gli infissi nuovi, rifatti rispetto a quanto accade. C'è una palazzina che è a 50 metri dall'epicentro, per intenderci, le persone erano terrorizzate, naturalmente furono costretti a dormire fuori di casa per alcune notti. Insomma, fu un momento molto doloroso per queste persone. C'è qui un carrozziere, ci sono altre piccole attività, però la situazione è molto tranquilla. All'ingresso ci sono delle guardie giurate della polizia privata che preside all'ingresso dell'ex deposito ENI, dove c'è anche una corona di fiori a ricordare quanto accaduto un anno fa. Qui la situazione però è molto cambiata in questo anno, diciamo così, no?
Sì, assolutamente. Noi ovviamente siamo ben lieti che il Comune, ma anche la Regione, si siano impegnati verso questa trasformazione e anche una riflessione su come gestire questo, diciamo, questa zona, no? Da un punto di vista sia abitativo che industriale. È chiaro che la trasformazione presuppone una serie di atti e di iniziative che noi vogliamo conoscere nel dettaglio quando sarà il momento. Abbiamo chiesto un incontro all'ENI, alla Regione e ovviamente alla Giunta, al Sindaco, insomma al Comune di Calenzano, perché la trasformazione comporterà degli elementi di anche possibili ricadute sul lavoro, ma soprattutto ci interessa sapere che questa trasformazione avvenga con tutti i canoni di prevenzione e sicurezza, visto appunto quello che è successo, come diceva l'assessore, cioè c'è un prima e c'è un dopo, e naturalmente noi vogliamo garanzie su come avvenga questa trasformazione, che sicuramente sarà utile. E poi c'è il tema dell'approvvigionamento per tutta l'area del carburante, quindi capire anche come cambia, questo ce lo deve dire la Regione, come cambia l'ENI e l'organizzazione dell'approvvigionamento.
C'è un problema anche di lavoratori e di posti di lavoro da questo punto di vista, ne parliamo tra pochissimo. In questo anno qui che cosa è avvenuto? Sequestro, poi dissequestro, c'è una pipeline che sta pompando verso Livoci, racconta lei, assessore.
Sì, mi preme innanzitutto ringraziare tutte le forze dell'ordine, perché per un lungo periodo hanno presidiato giorni e notti il sito, perché come capite un sito strategico e diciamo anche con una certa delicatezza, sicché sia carabinieri e polizia locale hanno presidiato il sito per molti, molti, molti giorni. Al momento la procura ha dissequestrato l'area, permettendo a ENI di fare il piano di caratterizzazione per poi capire quale sarà il livello di bonifica dell'area. In questo momento ci informa ENI che stanno diciamo ripompando i carburanti rimasti nelle cisterne verso Livorno, per avere diciamo uno dei primi passaggi necessari per la riconversione dell'area.
Cioè praticamente qui bisogna ancora finire di svuotare, bonificare, ripulire tutto e poi mettere mano al nuovo progetto, giusto?
Sì, giusto. Stanno andando avanti diciamo lo svuotamento dei silos, poi dopo allo stesso tempo sta andando avanti il piano di caratterizzazione e inizierà la fase poi dopo di bonifica. Un passaggio essenziale per poi dopo ribonificare sotto l'aspetto ambientale tutta l'area.
Sappiamo dei tempi, probabilmente no, però insomma non saranno brevissimi. Il punto d'arrivo qual è? Lo abbiamo raccontato in questi giorni, raccontiamolo ai nostri ascoltatori. Qui verranno energie rinnovabili, non ci sarà più il deposito di carburante, cioè da questo punto di vista un cambiamento radicale.
Sì, senza dubbio, perché in una fase storica come stiamo attraversando, quella che è stata per più di 60 anni un'area che ha visto sfruttare nel più possibile diciamo le fonti fossili, butta la palla più avanti guardando alle energie rinnovabili. Ci sarà un parco diciamo di fotovoltaico e questo senza dubbio è un grande passo avanti, non solo per Calenzano ma diciamo anche per i territori a noi vicini, perché potrebbe essere anche d'impulso a una vera e propria spinta verso le energie rinnovabili.
L'ENI ha provveduto prima ancora della fine del processo a risarcire i familiari delle vittime. Confermatemi, correggetemi, aggiustate il tiro da questo punto di vista, e in qualche modo partecipa anche con delle compensazioni, diciamo così. Qual è il comportamento dell'ENI, assessore?
Allora, ENI, da quelle che sono ovviamente le notizie in nostro possesso, ha risarcito i familiari delle vittime e ha già risarcito tutti diciamo i cittadini che hanno subito dei danni da quel drammatico evento. Per quanto riguarda il nostro comune, abbiamo, diciamo, pochi giorni fa firmato questo protocollo insieme ad ENI e a Regione Toscana, che prevede la riconversione dell'area e una parte degli introiti del fotovoltaico saranno a disposizione del nostro comune, e si tratta di un impianto da 20 megawatt, ovviamente una cosa abbastanza sostanziosa, e uno di questi megawatt saranno a disposizione della nostra area sportiva. Inoltre ENI ha stabilito una cifra intorno ai 6 milioni e mezzo legata allo sviluppo dell'area sportiva, che il comune si troverà a gestire per portare avanti e ridare anche un volto nuovo a quella che è un po' l'area sportiva di Calenzano.
Che cosa succede, dicevamo prima, sul versante della rivoluzione è in corso, cambia tutto, dicevamo, qui c'è un deposito di idrocarburi, ci verrà un parco di energie rinnovabili, però dal punto di vista del lavoro qui cambia tutto.
Sì, allora qui sono coinvolti appunto i lavoratori che sono qui sul sito dell'ENI, e come abbiamo visto, ahimè, dalle conseguenze dell'esplosione, gli autotrasportatori e i manutentori. Non a caso, lo ricordo, i decessi sono stati di 3 autotrasportatori e 2 manutentori. E quindi noi vogliamo capire, perché naturalmente ci saranno i confronti nelle relative categorie, si sta parlando di 3 settori diversi e quindi anche di rappresentanze sindacali che ognuno appartiene alla sua categoria, però c'è bisogno di uno sguardo di insieme. Per questo, come confederazione, abbiamo chiesto insieme a CISL e UIL, insieme alle categorie, un incontro con l'ENI, regione e comune, proprio per capire le ricadute sul lavoro. Per ora sui lavoratori dell'ENI non ci sono stati particolari problemi, l'azienda è stata attenta a non creare problematiche su questi lavoratori, però si tratta di capire cosa succede dopo, insomma, quali sono le conseguenze, come verranno reimpiegati o meno.
Perché qui, soprattutto sul versante dei trasportatori, soprattutto sul versante dei lavoratori non ENI, ci saranno delle ricadute, immagino.
Ma potrebbero essere assegnati ovviamente ad altri territori, questo non lo sappiamo esattamente, e quindi forse per un altro trasportatore magari può non cambiare, diciamo così, la vita. È da capire questo, anche per i manutentori si tratta di capire se hanno altre commesse, se rimangono su questo territorio o meno. Non sono numeri importantissimi da dire, non sono ingestibili come numeri, però serve chiarezza anche su questo.
E voi su questo avete chiesto, diceva, un incontro comune alla regione, all'ENI, per essere in qualche modo partecipi di un percorso che dovrà essere trasparente. Insomma, qui c'è gli occhi puntati di tante persone, questa è un'area estremamente popolata, estremamente frequentata anche da persone che non abitano qui, insomma.
Sì, come CGL, come Confederazione, cerchiamo sempre di avere un orecchio, un occhio attento su quello che è il sentimento e il fabbisogno dei cittadini, cittadini, lavoratrici, lavoratori e anche pensionati e pensionati, perché naturalmente abbiamo anche questo presidio di rappresentanza su Calenzano e sulla Piana, e quindi è chiaro che ci è arrivato da subito spavento, preoccupazione, attesa per capire quello che sono i passaggi. Devo dire che il Comune è sempre stato molto puntuale nel fare questo, sia con la cittadinanza che con noi, però ecco, questo passaggio che viene avanti sarà un passaggio importante per tutti, quindi per questo chiediamo di essere presenti, insomma, informati, come viene detto, con la massima trasparenza di quello che succederà successivamente.
Oggi qui a Calenzano è un giorno di memoria, di ricordo, di commemorazione delle vittime, ci fu una manifestazione molto molto partecipata, molto commossa, subito dopo, pochi giorni dopo i fatti del 9 dicembre scorso, proprio nella piazza principale di Calenzano, con questo ricordo di 5 vittime, diciamo, cioè qui c'è stato un danno che va oltre le questioni materiali, naturalmente. Alcune iniziative per la giornata di oggi, assessore?
Senza dubbio il 9 dicembre è stata una giornata che segnerà un po' tutte le nostre vite, è indelebile sulla nostra pelle quello che è successo quel 9 dicembre. Oggi alle 15 su Via di Prato ci sarà la scopertura di un memoriale realizzato in collaborazione con l'ANMIL, In ricordo delle 5 vittime, mentre dopo alle ore 16 presso, diciamo, il palazzetto dello sport ci sarà una cerimonia di commemorazione dove verranno ringraziati anche tutte le forze dell'ordine, le forze impiegate in quella giornata. Inoltre alle 9 al Teatro Manzoni ci sarà un'altra iniziativa sempre sul tema della sicurezza sul lavoro. In collaborazione con la Fondazione Regolino ci sarà uno spettacolo teatrale sempre su questo tema.
Assessore, grazie davvero.
Grazie a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie all'assessore Marco Venturini, assessore del comune di Calenzano, e grazie anche a Elena Iazzi, Camera del Lavoro di Firenze, della segreteria coordinatrice per la Piana. Grazie.
Grazie a voi.
Manca un minuto alle 9, qui dall'ex deposito Eni di Calenzano è tutto, la linea torna allo studio.
Grazie al nostro Raffaele Palumbo, interviste integrali e anche speciale fotografico sui nostri canali crossmediali. Ricordiamo appunto l'evento già preannunciato alle 15, proprio nei pressi del deposito sarà inaugurato un memoriale per le vittime dell'esplosione, mentre un'ora più tardi si svolgerà una grande cerimonia con i parenti e i soccorritori al palazzetto dello sport. E vi segnaliamo anche un convegno organizzato dalla Rete Nazionale Lavoro Sicuro in memoria delle vittime uccise sul lavoro e di Luana Dorazio, la giovane operaia di 22 anni uccisa il 3 maggio 2021 incastrata in un orditoio in un'azienda tessile di Montemurlo. L'incontro avrà luogo dalle 14.30 alle 17.30 presso Angara 42 in via Vittorio Emanuele 42 a Calenzano. Sono le 9, adesso una breve pausa e poi torniamo in Newsline.
La Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità.
Da mercoledì 12 a giovedì 14 alle 20.30 al Teatro Goldoni di Firenze, Drago, opera finale di Elena Miranda con Gabriele Giaffreda, prima assoluta. La violenza contro le donne raccontata dal punto di vista di chi la compie. Biglietti e programma completo su teatrodelledonne.com.
La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
Contro Radio.
Siamo persi solo per andare avanti.
Le 9 passate da 5 minuti, siamo in Newsline con voi e con Silvia Francescon, responsabile dell'area ecologia di Unione Buddista Italiana. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Vogliamo raccontare con lei questo ritorno per il biennio 2025-26 della scuola contadina di Mondeggi, giunta alla sua sesta edizione, un percorso progettato in maniera condivisa e coorganizzata dall'area appunto ecologia dell'Unione Buddista e dell'Associazione Mondeggi Bene Comune. Ci racconta quali sono le finalità e soprattutto a questo punto anche possiamo tracciare un bilancio di queste edizioni che hanno portato ad una formazione popolare.
Decisamente una formazione popolare, perché lo scopo è quello di offrire un accesso libero, gratuito a più persone possibile dei saperi contadini. È una scuola che promuove l'agroecologia, l'agricoltura rigenerativa e propone ogni edizione dei nuovi moduli estremamente interessanti, per certi versi anche innovativi. E quindi il successo è notevole, è dimostrato anche dalle numerose edizioni che si amplia sempre di più. Abbiamo una risposta, lo vediamo già adesso, di iscrizioni molto importante. È aperta, si possono seguire i moduli secondo le necessità, i desideri. Non è necessario seguire l'intera scuola che inizia proprio il prossimo weekend e finirà a maggio. Ci sono ben 25 moduli, ciascuno il suo.
Appunto, ognuna può fare il proprio percorso all'interno della scuola contadina, incontri, dicevamo, aperti e gratuiti, 30 docenti, esperte ed esperti in agronomia, una vera e propria comunità in dialogo, sia dal punto di vista della formazione che dell'acquisizione di conoscenze, poi da applicare nei vari ambiti, dall'abicoltura alla viticoltura, olivicoltura e non solo.
Credo che la parola chiave sia proprio la comunità in dialogo, perché, come dicevo, la promozione è quella dell'agroecologia, quindi di una risposta, se vogliamo, anche alla crisi ecologica, alla crisi climatica, in maniera naturale, perché andiamo a riscoprire quelli che sono, diciamo, i metodi della natura. Per esempio, un'agricoltura rigenerativa è volta, come dice la parola, a rigenerare il suolo. Ricordiamo che un suolo sano e quindi anche una produzione sana prevede almeno un 6% di carbonio dentro il suolo affinché questo possa essere generatore, diciamo, di cose vitali, di prodotti vitali. Ebbene, oggi la media dei suoli sta sul 3% di carbonio, addirittura arriviamo al 2%. E questo per dare un'idea ai telespettatori, ai radiospettatori e alle radiospettatrici, un suolo del 2% di carbonio è un suolo desertificato, quindi non produttivo e assolutamente destinato all'estinzione, alla morte. Quindi quello che noi vogliamo promuovere è in primis la biodiversità, ma come è stato detto prima anche la comunità, questo senso di relazione. Per esempio, le persone che parteciperanno alla scuola potranno condividere il pasto, cioè la scuola è gratuita, viene solo richiesta un piccolo contributo per il pasto se si vuole appunto mangiare insieme, condividere i prodotti della terra, dell'azienda, oppure chi vuole può portarsi il proprio pasto. Ma il senso, diciamo, della comunità, dell'aggregazione e dell'appartenenza alla terra, fondamentalmente.
Francesco, un'informazione di servizio dal sito mondeggibenecomune.org e poi gategate.it e cercare scuola contadina: è possibile iscriversi anche in itinere, cioè durante il percorso della scuola, o c'è un tetto massimo? Cosa possiamo dire?
Assolutamente sì, i siti appunto da consultare dove potersi iscrivere sono quelli che avete appena ricordato, ovvero quella di Mondeggi Bene Comune e di gategate.it. Ci si può iscrivere, come si diceva, a qualsiasi modulo, quindi anche in itinere. Dicevo, si parte questo prossimo weekend, si finisce a maggio, ci sono vari moduli anche nello stesso weekend, quindi l'offerta è assolutamente ampia, è molto varia. Per esempio, un tema che a me appassiona tantissimo è quello dei microorganismi, ovvero come noi possiamo rigenerare un suolo attraverso l'adozione e l'impiego dei microorganismi, ma gli stessi microorganismi quanto ci possono permettere di decidere di abbandonare ogni altro detergente della casa, spesso inquinante, perché puliscono assolutamente tutto, vetri, superfici. Noi attraverso questa biomimicking, si dice talvolta in gergo, limitare la natura, riusciamo a liberarci, se vogliamo, anche da certe schiavitù particolarmente consumistiche e soprattutto inquinanti. Lei citava l'apicoltura, l'olivocultura, la viticoltura, che sono i grandi classici, ma partiamo questo weekend con la biodinamica, anche con un pensiero di come ci approcciamo al terreno in maniera, direi, devozionale. Ma poi ci sono anche i corsi per chi vuole imparare a costruire una yurta o la cesteria o la ceramica, insomma veramente ce n'è per tutti.
Un'ultima considerazione, vogliamo dare spazio anche a questa novità, la collaborazione con la rete italiana Microfarmer, di cosa si tratta?
Sì, questa è una collaborazione estremamente importante, perché è la rete delle aziende, delle piccole aziende, di quei coltivatori, di quelle coltivatrici che fanno un certo tipo di agricoltura, che è appunto l'agricoltura rigenerativa. E la cosa importante è che queste realtà si sono messe in rete. Noi non solo ci racconteranno che cosa significa fare agricoltura rigenerativa, ma anche la possibilità di sostenere queste reti, perché ricordiamolo, come dicevo prima, un'agricoltura rigenerata rigenera veramente anche la nostra salute, però richiede il passaggio da un'azienda convenzionale a un'azienda che fa agricoltura rigenerativa, richiede molti anni di passaggio, parliamo di 5, 6, 7, 8 anni, quindi è importante che siamo consapevoli di queste transizioni che sono fondamentali. Si parla spesso di transizione energetica, ma la vera conversione ecologica parte dalla terra, dalla biodiversità. Beh, insomma, capire che cosa fanno queste aziende, la loro forza dell'essersi messa in rete, ci aiuta anche a fare delle scelte più consapevoli.
E allora, ringraziando Silvia Francescon, responsabile area ecologia di Unione Buddista Italiana, ricordiamo che gli appuntamenti partono dal prossimo fine settimana, proseguiranno fino a maggio 2026 tra la tenuta di Mondeggio e la Casa del Popolo di Grassina. Grazie Francescon per essere stata con noi.
Grazie a voi. I love you.
Nell'ultima fascia di Newsline, nell'ultimo approfondimento di oggi, lo vogliamo dedicare a giovani e volontariato, perché si è tenuta a Gavorrano l'assemblea della Croce Rossa Italiana per quanto riguarda appunto i giovani volontari, circa 140 volontari under 32 provenienti dai comitati di tutta la regione. Noi siamo in collegamento con Andrea Balderi, delegato tecnico regionale per le attività verso la gioventù del Comitato Regionale Toscana della Croce Rossa Italiana. Buongiorno Balderi.
Buongiorno a tutti, salve, grazie di questa opportunità.
Cosa ha rappresentato questo momento di incontro e confronto che si è tenuto sabato scorso?
Allora, questo momento per noi giovani di Croce Rossa è un momento molto importante. Noi abbiamo due assemblee che per statuto dobbiamo fare tutti gli anni, che però vengono vissute come un momento in cui da una parte creiamo rete tra i vari comitati che ci sono nei 68, tra i 68 comitati della regione, ed è un momento dove rimarchiamo ciò che Croce Rossa dice riguardo ai giovani nell'associazione, ovvero di vederli come non solo come volontari ma anche come leader e come parte attiva proprio del cambiamento e della vita proprio associativa, quindi anche non solo come volontari ma anche proprio come leader. Quindi sì.
Sono numeri importanti quelli del coinvolgimento non solo dei volontari ma dei giovani coinvolti in tutte le attività, oltre 15.000 under 32, parliamo appunto della fascia dai 15 ai 32 anni, e poi ci sono anche bambini raggiunti, più di 500 fino ai 13 anni.
Esatto, noi come Croce Rossa abbiamo implementato questo progetto che si chiama Progetto 813, per il quale noi andiamo specificatamente al target appunto tra 8 e 13 anni, e quest'anno abbiamo raggiunto intorno ai 500 bambini con questo progetto solo nella regione toscana, e siamo molto orgogliosi di questo risultato.
Anche perché è una cultura quella della solidarietà e del volontariato che, condivisa fino dalla fascia di età più piccola, può portare poi anche ad una partecipazione. Sappiamo quanto bisogno c'è di volontari anche sul nostro territorio.
Assolutamente, noi abbiamo il volontariato sta vivendo un momento di, non voglio parlare di crisi, però di cambiamento. Non esistono più, cioè la forma di volontariato come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi si sta piano piano evolvendo, e le associazioni con storia e struttura come può essere Croce Rossa devono rimanere al passo dei tempi e cercare di intercettare nuove forme di volontariato che vengono che possono essere appunto che possono venire fuori. La porta è sempre aperta per chiunque voglia fare volontariato, perché è vero, ma comunque negli ultimi decenni si sta riscontrando un trend, un calo di partecipazione e di volontariato e di numero di volontari, e questo può essere cioè è un po', può diventare un problema se questo trend non si riesce a invertire.
È una riflessione che abbiamo fatto anche nella nostra trasmissione Gen Z, dedicata proprio ai giovani di oggi per il futuro di tutti e tutte. In conclusione, Balderi, volevo soffermarmi su uno dei progetti, sulle attività che avete svolto in ambito di sicurezza stradale, stili di vita sani, cittadinanza attiva, ma c'è anche Love Red, una campagna dedicata all'educazione all'affettività e alla sessualità consapevole, di cui c'è molto bisogno e anche molta richiesta tra i giovani, nonostante insomma le difficoltà, come sappiamo, politiche e istituzionali per un suo effettivo inserimento in ambito scolastico.
Sì, certo, la campagna Love Red è una campagna molto importante, promossa dal Comitato Nazionale, portata a livello territoriale. Noi siamo riusciti quest'anno a fare, tra attività di piazza e attività nelle scuole, 42 diverse attività, quindi anche questo è un numero importante per la nostra regione, e riteniamo che sia importante parlare di questi argomenti per un futuro, insomma, per far avere a questi ragazzi più consapevolezza appunto della propria sessualità e della propria affettività.
E allora, ringraziando Andrea Balderi, che salutiamo, ricordiamo appunto come poter partecipare, come poter iscriversi. Lei ha detto la porta è sempre aperta per voler avvicinarsi da giovani volontari a Croce Rossa Italiana. Qual è il sito di riferimento?
Allora, in generale, requisito minimo è avere 14 anni, tendo sempre a sottolinearlo. E il sito è il sito ufficiale di Croce Rossa, nel quale si può trovare il comitato territoriale più vicino, e scrivendo, chiamando, presentandosi al comitato territoriale più vicino, appena partirà il corso si può entrare. Altrimenti esiste un altro portale che si chiama Gaia, per il quale uno fa questo procedimento in automatico, quindi si iscrive e in base alla propria residenza viene mandata una notifica al comitato territoriale più vicino. Appena verrà attivato un corso base, si verrà ricontattati per entrare ufficialmente in Croce Rossa.
Bene, grazie Balderi anche per queste informazioni, buona giornata.
Grazie mille, buona giornata.
Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face.
Minuti, stiamo per concludere la nostra fascia mattutina di Newsline. L'edizione serale andrà in onda alle 18:45. Dedicheremo uno speciale anche questa sera all'anniversario della strage al deposito ENI di Calenzano. Interviste dirette riascoltabili già sul nostro sito controradio.it. Nel frattempo leggiamo un'ultima ora di cronaca: un automobilista morto e alcuni ragazzi feriti, ma in modo fortunatamente lieve, in un incidente che è avvenuto stamani domani a Maniago, in provincia di Pordenone. Sulla regionale 464 un'auto si sarebbe scontrata frontalmente con la Corriera del Mattino che portava studenti e qualche pendolare. Morto sul colpo il guidatore dell'auto, feriti 5 o 6 ragazzi, tutti portati in ospedale. Vigili del fuoco al lavoro, l'autista del pullman è rimasto incastrato tra le lamiere. Questa l'ultima notizia di cronaca, vi salutiamo per quanto riguarda Newsline, ma torneremo poi con il consueto appuntamento settimanale degli eventi promossi dal gabinetto Vessier.
Di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.